E adesso parliamo un po' di portualità e di ferrovie, perché sono il motore dello sviluppo di Trieste nell'Ottocento. Verso la metà del secolo ormai è evidente che i collegamenti con il retroterra vanno modificati. Non basta più la strada commerciale, ma ci vogliono le ferrovie. E le ferrovie arrivano. Ne abbiamo accennato qualcosa in una lezione precedente e qui rivediamo alcuni passaggi. Questo è il bivio di Odissea. Questa è la chiave della ferrovia per Vienna, della ferrovia meridionale che parte dalla stazione centrale, quella all'altezza del Borgo Teresiano fondamentalmente, risale la costiera e qui c'è il grande bivio. Da una parte a sinistra si procede verso Monfalcone, Venezia, Lombardo-Veneto e a destra si gira, si fa tutta una curva a 180 gradi e attraverso il Carso poi si punta verso Lubiana e poi su verso Vienna. Qui vedete le particolarità, i celebri viadotti della ferrovia meridionale. Questi sono gli inizi del porticciolo di Barcola, questo è il viadotto di Barcola, questo è il viadotto di Borovnica nei pressi di Lubiana, probabilmente il più grande di tutta la rete. Vedete, costruito sempre alla romana, no? Come un acquedotto romano. Questa è la costruzione. Non del viadotto di Borovnica, qui è sbagliato. Questa è la costruzione del viadotto del Semmering, quello alle porte di Vienna, fondamentalmente. E il quale è tuttora, come vedete, perfettamente in funzione. Fino a quando non troveranno i soldi per fare un grande traforo sotto, si continuerà ad usare il viadotto del Semmering. Ma a un certo punto questa ferrovia non basta più. Siamo fine 800, inizi 900, ci vuole un nuovo collegamento. Un nuovo collegamento che non punti soltanto verso Vienna e Praga, ma punti verso la Germania, verso la Baviera. Ecco allora il disegno di una nuova grande ferrovia che da Monaco punti su Salisburgo, attraversando i Tauri, cioè vuol dire che bisogna fare un buco sotto. La ferrovia di Gega, la ferrovia meridionale, ha pochissime gallerie, cerca di non avere nessuna galleria. Invece adesso la tecnologia è anche avanzata. La linea dei Tauri, la Transalpina, è una linea che è fatta tutta di enormi trafori. Il primo traforo vi consente di arrivare a Salisburgo e poi da Salisburgo c'è un altro traforo, una serie di trafori, in realtà sono varie linee, che vi consente ad arrivare a Spittal sulla Drava, da cui poi a Villacco. Ma come si fa ad arrivare a Trieste? Oppure da Trieste come si fa ad andare a Villacco? Ma ci sono varie possibilità. La più semplice sarebbe questa. Andare a Gorizia e risalire tutta la Valle dell'Isonzo, fino a Tarvisi. Questa però viene scartata perché? Per ragioni militari. Perché la Valle dell'Isonzo è troppo esposta alla possibile offesa italiana. Il confine italiano passa proprio qui. Quindi vorrebbe dire avere tutta la linea sotto il controllo italiano. E quindi i militari impongono una deviazione costosissima, assolutamente antieconomica, ma l'unica cosa che si può fare. Si va dentro per la Valbaccia e qui c'è un traforo, c'è un altro traforo, il traforo di Piedicolle lunghissimo, e si arriva a Bocain, che non sarebbe altro che Bochini, lago di Bled, e da qui si sale Jesenice, altro tunnel, perché c'è un altro tunnel. Il tunnel delle Caravanche e finalmente si arriva a Villacco e poi si va su. In questo modo si sono superate le Alpi, ma rimane sempre il problema dello scalino del Carso. Lo scalino del Carso viene risolto in maniera molto più brutale rispetto alla linea del meridionale, e cioè si arriva a Prosecco, a stazione di Villa Opicina, e poi ci si tuffa giù, con una pendenza piuttosto vertiginosa per un treno, che i treni riescono a fare, che però costituirà il limite storico di questa ferrovia, che la rende scarsamente utilizzabile nei decenni successivi e anche adesso, perché la pendenza è eccessiva. In realtà funziona ancora come linea di emergenza. Pochi mesi fa, quando c'è stata una frana che ha bloccato la linea costiera all'altezza di Bivio d'Aurisina, ecco che tutti i treni merci dal porto sono tutti passati su per di qua. Questa è una linea che passa sotto la città, passa sotto Rozzol, passa più o meno sopra l'università, emerge all'altezza dell'attuale sede della SIS e poi fa una grande curva ed arriva a Villo Picina. Da Bivio, a Villo Picina, Prosecco, da lì gira, attraversa il Carso, attraversa tutto il Carso e arriva a Gorizia. Attenzione, non si tocca con la linea che arriva su da Monfalcone, sono due linee diverse. Arriva a Gorizia, stazione della Transalpina, e poi risale a Lisonzo e va avanti per la sua strada. Sono due linee parallele. E questa è la costruzione, qua siamo nel 1906, verranno qua nel 1907, della ferrovia transalpina. Questo è quello che c'era prima, evidentemente, qui viene tutto riempito e sbancato, qui ci sarà il bagno Ausonia, come immaginate, e qui si sta cominciando a costruire qualcosa di nuovo, che vedremo poi. Questa è la stazione. Questa invece è la stazione di Gorizia, la stazione della transalpina di Gorizia, prima della Grande Guerra. Poi verrà chiamata dagli italiani stazione di Gorizia Montesanto, ma è la stazione della transalpina. Questo è il celebre ponte di Salcano, uno dei più famosi sulla ferrovia transalpina. Ferrovia nuova. Ma già ai tempi della ferrovia vecchia, prima che si costruisse la nuova, ci si è resi conto che il porto sette-ottocentesco non basta più, evidentemente. E allora cambia tutto. Si crea un nuovo porto, anche perché ormai si sta pensando all'abolizione del porto franco. E quindi non più la città porto con i suoi angusti spazi nei magazzini delle case, ma un nuovo enorme porto moderno, che è questo qui. Vedete, questa è la stazione, questo è il Borgo Teresiano, qui c'era il vecchio lazzaretto, viene tutto sbancato, si crea questo enorme porto. Perché dico enorme? Perché l'epoca è enorme. Questo non è altro che il progetto del porto di Marsiglia replicato a Trieste, dove però si vedrà subito che c'è qualche problema. Il terreno non è molto solido e anche in realtà la profondità del mare è sì sufficiente, ma non in prospettiva. Per cui ci si rende conto con sgomento che si è fatto letteralmente un buco nell'acqua. Cioè questo enorme investimento non è sufficiente. È vecchio dopo 20 anni dalla sua costruzione. Se non ci siete mai andati, andateci a vedere il Porto Vecchio, è enorme là dentro. Ma nell'87 e nel 90 è già un porto vecchio. Stavolta si dice così a Trieste in linguaggio corrente, il porto di Maria Teresa, no, non vuol dire niente, è un porto moderno, è un porto di fine 800, come vedete, no? Modernissimo per l'epoca, ma che invecchia e diventa obsolescente con enorme velocità. E allora immediatamente, perché all'epoca queste cose si facevano con una certa celerità, ecco qua il porto nuovo. Questo viene creato dopo il 98. Tra il 98 e il 1913 sono fatti i primi due moli. È fatta tutta questa zona, la ferrovia, lo scalo, e il molo quinto e il molo sesto. E qui finalmente c'è spazio. C'è spazio e soprattutto ci sono fondali grandi, quelli che saranno e sono tuttora la grande ricchezza del porto di Trieste. Qui vedete lo hinterland. Vi ricordate che vi ho spiegato la differenza tra umland e hinterland? In italiano si dice sempre retroterra, ma sono due cose diverse. Questo è l'umland di Trieste, il carso spopolato, l'Istria poveretta, la ciceria. No? Questo è l'umland, questo è lo hinterland, questo è il bacino di utenza. Queste sono le linee ferroviarie. No? Quindi andate dalla Baviera, alla Svizzera, all'Austria, alla Boemia. Ecco, vedete le linee che attraggono i traffici e li fanno convergere sul porto di Trieste, virgola, se ci sono le condizioni. Se cioè esiste il solito potere che controlla retroterra e scalo e che convoglia le merci attraverso lo scalo, se no non funziona. E allora vediamo le ferrovie. Questo è uno schema delle ferrovie di Trieste prima della Grande Guerra. La vedete? Questa è la prima, la ferrovia meridionale, quella che va poi a Bivio Risina e torna su da quell'altra parte. E se ne va avanti, questa qui non fa la curva, se ne va avanti Sesana, Divaccia e poi su, avanti fino a Vienna, fino a Lubiana, Vienna, e prima di arrivare a Lubiana c'è la deviazione per Fiume. Poi arriva la seconda grande, che è la ferrovia transalpina. Eccola. Passa sotto la città tutta in galleria, Rozzol, si vede ancora la stazione, Sant'Anna, grande curva sotto la collina, riemerge, qui c'è l'università per capirsi, no? Riemerge, si butta di nuovamente in galleria, qui c'è la Sissa, nuovamente in galleria ed ecco, è arrivata sul Carso. Va dritta e attraversa l'Utoliano, piega e attraversa il Carso. Queste sono le due linee principali. Poi ci sono le linee secondarie, no? Questa è una linea che poi dovrebbe portare verso il cuore dell'Istria, una linea secondaria peraltro. Viene fatta per collegare la base navale di Pola, questa è la sua ragione principale. Dal punto di vista commerciale conta molto poco, però collega la base militare di Pola con la grande linea per Vienna, evidentemente, e con Trieste. E poi viene fatta questa qui, che è la linea anche minore, che è la cosiddetta Parenzana, che va verso l'Istria. E infine questo che è il raccordo, questa è la linea di raccordo, ho detto anche di cintura, tra la meridionale e la transalpina. I progetti iniziali non erano questi, i progetti iniziali erano di fare un collegamento in ferrovia in galleria sotto, ma non c'erano soldi. E quindi vedrete cosa si farà. Si farà questo. La linea delle rive. Si allargano le rive e si mette un treno che congiunge la stazione della meridionale con la stazione della transalpina. Ed eccolo qua, il trenino delle rive, che passa tranquillamente ogni giorno. Lo vedete, sono state allargate le rive, non sono larghe come adesso, sono meno larghe, ma prima della ferrovia, le barche, che sono queste, arrivavano qua, arrivavano sul sagrato della chiesa, appunto. Adesso no, viene allargato e si mette il treno. Il che vuol dire che il canale perde completamente l'importanza perché bisogna togliere il ponte mobile. Ponte mobile non reggono i treni, bisogna fare un ponte fisso e quindi il canale non serve più come porto principale. Vedete, questa è sempre la ferrovia prima della prima guerra e poi la vedete perché questa continua nel primo e anche nel secondo dopoguerra. Queste sono immagini che adesso vedo degli anni 60 e 70 e vedete dalle automobili che sono diverse e continua ad esserci la vaporiera che trasporta più volte al giorno i treni lungo le rive. Erano delle caratteristiche di Trieste, eccola qua. Questa è la pescheria e questa è la nostra vaporiera. E qui siamo ormai negli anni 70, vedete dalle automobili, se si vuole attraversare che si fa? Si aspetta. Si aspetta che il treno passi, oppure il signore pensionato giustamente aspetta. I ragazzi giovani non aspettano dal momento che il treno va piano, passo Duomo, preceduto da un omino con la bandiera rossa, saltano su. E saltano dall'altra parte. Grande divertimento dei ragazzi della zona e grande terrore delle mamme e delle nonne, evidentemente. Ecco qua, questa è l'attuale stazione Rogers, che non è altro che distributore della Shell, che ormai siamo alla metà degli anni 70, e la nostra vaporiera continua ad attraversare tranquillamente le rive. E che ecco qua, ormai non c'è più la vaporiera, c'è una macchina a diesel, e ci sono le macchine parcheggiate dappertutto, solitamente anche in mezzo ai binari, e in questo caos passa il treno. Eccolo, vedete dall'alto, qui siamo alla metà degli anni 70, lo diremo in una delle ultime lezioni, quando Trieste era la meta di sabato di un pubblico semplicemente enorme di compratori che venivano dall'ex Jugoslavia. Tutte le macchine parcheggiate, i pullman parcheggiati ovunque e in mezzo il treno che tranquillamente passava. Fino a quando finalmente non viene realizzata negli anni 80 la linea di circonvallazione ferroviaria. Eccola qui, la vecchia linea di cintura finalmente viene fatta, no? Ed ecco che ormai i treni da Grignano possono entrare in galleria e uscire, andare alla stazione di Campomarzio. Rimane la piccola Parenzana che, beh, insomma, serve a poco, onestamente. Serve qualcosa agli inizi, poi però è una ferrovia a scartamento ridotto, lentissima, tanto che si diceva che quando i contadini vedevano da lontano arrivare la vaporiera, avevano il tempo di lasciare gli attrezzi, andare a casa, lavarsi la faccia, cambiarsi e poi andavano a prendere il treno, tanto facevano a tempo. E talvolta bisognava anche un po' spingerlo in salita. Poi quando negli anni 20, negli anni 30 prendono piede gli autobus, i torpedoni, ovviamente questa non ha più nessun senso, antieconomica, viene chiusa, ma attualmente voi potete tranquillamente usarla per le vostre gite perché è diventata pista ciclabile.